Controradio, Newsline Estate.
Le 8 e 5, buongiorno, benvenuti all'ascolto. Giovedì 5 settembre 2024, la newsline di questa mattina inizia con le previsioni del tempo e con Giulio Betti. Giulio, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, previsioni puntuali e giornate di svolta?
Allora, sono giornate di svolta perché il caldo anomalo estivo che insomma da 2 mesi e mezzo ci accompagna, abbiamo avuto appunto un'estate, un bimestre luglio, agosto e inizio settembre molto caldi, finirà, una prima perturbazione transiterà, sta transitando la giornata di oggi, e una seconda, forse anche più intensa di questa, è attesa tra domenica e lunedì, e sarà soprattutto la prossima perturbazione che porterà un ulteriore significativo calo delle temperature, che si porteranno definitivamente su valori direi tipici del mese di settembre. Per quanto riguarda invece le condizioni meteo di oggi, sono attesi temporali localmente anche di forte intensità a partire da metà mattinata e soprattutto sulle zone costiere nord-occidentali. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno al resto della regione, quindi anche la provincia di Firenze, fenomeni che poi tenderanno ad esaurirsi in serata. Diciamo che per fortuna come peggioramento, come tempistica, è abbastanza rapido. Quindi attese piogge sparse, localmente temporalesche. Domani temporanea pausa, con condizioni meteo per lo più stabili anche sabato, mentre domenica è atteso appunto un nuovo peggioramento con una nuova intensa perturbazione.
Giulio Betti, grazie.
A voi.
Cerchi lavoro? Ottobre è il tuo mese. Dall'8 al 10 alla Fortezza d'Abasso di Firenze si terrà la Fiera Toscana del Lavoro, organizzata da Regione Toscana e ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Puoi partecipare anche al Next Generation Fest, il 12 ottobre al Teatro del Maggio. All'evento della Gen Z, organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovani Sì, ARTI sarà presente con i propri servizi. Visita i siti fieratoscanalavoro.it, arti.toscana.it, giovanisì.it. Il progetto di comunicazione è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR.
Lucca Jazz Donna, dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Giovedì 5 settembre apre la serata il giovanissimo gruppo jazz del Liceo Musicale Passaglia, a seguire Ottavia Rinaldi Trio con la sorprendente arpa jazz. In chiusura Cettina Donato e Zoe Pia presentano Mito, progetto dedicato ai miti della Sicilia e della Sardegna.
Torna Cir Fantastic 2024, festival internazionale di circo contemporaneo. Dal 5 al 15 settembre a Firenze, al Parco delle Cascine, Prato del Quercione, circo contemporaneo, concerti world music e DJ set. Laboratori di circo, Olimpiadi dei Giocolieri, Saint Malais con cabaret, Team Circus in Gaza, spettacoli a cappello, cabaret, scuole di circo toscane, circus bar e food truck. Programma completo su circfantastic.com.
Liberi tutti, la festa della liberazione di Sesto Fiorentino. Dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto. Max Gazzè il 1 settembre. E poi Modena City Ramblers, Paolo Benvenu, Postino, Aldo Cazzullo e Monio Vadia e tanti altri ospiti. Liberi tutti, dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. Ingresso libero e dalle 18. Tante delizie da gustare.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, 4 mesi di iniziative culturali con 6 eventi speciali a tema, 10 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Sponsor Toscana Energia. Estate Fiorentina 2024. Iniziativa proposta nel piano operativo della città di Firenze.
MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 10 al 13 settembre a Cecina Mare per la sua 30ª edizione. 4 giorni di di formazione, talk e musica live. Tra gli ospiti delle serate, Assalti Frontali, Laila Labash, Babuzzi Orchestra, Matrioska e Jingo Biloba. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina e CESVOT.
Contro Radio.
Le 8 e 12, giornata molto difficile già questa notte, i treni a alta velocità nella tratta Firenze-Bologna bloccati con ritardi anche di 2 ore, poi c'è stato l'incidente che vi abbiamo già segnalato questa mattina molto presto, questa mattina alle 4:25 c'è stato un intervento nel tratto autostradale della A1, i vigili del fuoco sono intervenuti veramente per liberare letteralmente le persone rimaste incastrate all'interno di un fuoristrada e di un furgone, 5 le persone coinvolte, una persona è morta, un cane è morto, il tratto autostradale è stato chiuso, poi è stato riaperto stamattina alle 7:20, insomma il traffico autostradale nello svincolo tra la 1 e la A11 è molto molto critico, questo ha ripercussioni su tutta la città di Firenze. Andiamo invece adesso e torniamo adesso che stiamo seguendo molto da vicino questa vicenda a Grosseto, perché ci sono state delle intimidazioni pesanti sotto forma di lettere anonime, minacce gravi, avvertimenti per quello che riguarda una questione spinosa, cioè la manifestazione di Casa Pound, la festa di Casa Pound in programma in un residence a Principina Terra dal 5 da oggi fino all'8 di settembre, e una forte mobilitazione cittadina che però vede a capo Lampi di Grosseto, che però appunto è stata fatta oggetto di pesanti minacce. Saluto e ringrazio Luciano Calì, Ampi di Grosseto. Buongiorno Luciano, ben trovato.
A lei, buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie.
Raccontiamo i fatti.
Sì, è una situazione, diciamo, per quanto ci riguarda, sconcertante per certi versi. Noi abbiamo da tanti anni, purtroppo, una presenza che è diventata quasi fissa della festa cosiddetta nazionale di Casa Pound. Noi cerchiamo di ricordare che non si tratta naturalmente di una festa, ma di un raduno fascista, poiché loro stessi si definiscono tali. E da questo punto di vista ci viene anche difficile naturalmente accettare quella parola, quella della festa, in un luogo dove loro naturalmente si radunano, che è distante pochi chilometri rispetto a un luogo di una strage nazifascista. Non è accettabile, per quanto ci riguarda, come ha detto Gianni, da questo punto di vista, il Presidente della Regione Toscana, proprio nella giornata di ieri, che in una regione come la nostra, che ha nel proprio statuto un forte richiamo alla resistenza e all'antifascismo, si venga ad accogliere un gruppo di nostalgici, o per meglio dire di neofascisti e neonazisti. Tra l'altro in un'occasione che, per quanto ci riguarda, è molto preoccupante, perché già negli anni passati in tanti da diverse regioni d'Italia si sono spostati per questo raduno. Quest'anno addirittura sono annunciate anche presenze da altri paesi europei.
Luciano, avete annullato l'evento dell'8?
Si tratta in realtà di uno spostamento della data. Noi avevamo in programma di fare due iniziative separate, una, diciamo, più di carattere artistico-musicale nella giornata del 6 settembre, l'altra più con caratteristiche politico-storico-culturali nella giornata dell'8. Per ragioni di carattere contingente, il maltempo che è previsto nel fine settimana e la, diciamo, indisponibilità per ragioni pratiche del collega Andrea Giolì, che nel frattempo, naturalmente, dopo essere stato malmenato proprio dai fascisti di Casa Pound lungo le vie di Torino, adesso naturalmente parte offesa in un procedimento che è stato aperto dopo l'arresto naturalmente dei quattro militanti di Casa Pound che lo hanno malmenato. E anche su consiglio del suo legale, naturalmente, per non inficiare il procedimento, che è molto delicato ed è importante naturalmente che venga fatta luce rispetto a questa aggressione a un cittadino, tra l'altro a un collega giornalista, abbiamo naturalmente accolto la sua richiesta di rinviare semplicemente la data per la sua presenza.
Andiamo ad ascoltarci insieme, le citava qualche secondo fa, le voci del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell'assessore Alessandra Nardini, che tra le altre deleghe ha anche quella della cultura della memoria, voci raccolte da Viola Giacalone. Ascoltiamoli.
Veramente qualcosa di inopportuno, assurdo, e sinceramente crea solo problemi quello che è il congresso a Grosseto di Casa Pound. La Toscana, attraverso di me, vede Casa Pound come un'organizzazione con connotati e caratteristiche che si richiamano al fascismo e che conseguentemente mi verrebbe da dire i loro congressi li vanno a fare da un'altra parte, perché vanno a inficiare quello che poi è l'equilibrio della vita della società civile toscana. Anche sentendo parlare, io non sono documentato su questo, di minacce, di atteggiamenti che portano solo problemi alla nostra società. Casa Pound, per cortesia, i suoi congressi in Toscana non li vogliamo.
Avrei partecipato senza dubbio all'iniziativa dell'8 settembre, avevo già confermato la mia presenza. Sarò al grande concerto del 6 settembre, ci sarò accanto a Lampi. So che qualcuno propone addirittura di fare una raccolta firme per sciogliere Lampi. Io credo che l'unica cosa che dovrebbe essere sciolta sono le organizzazioni, le associazioni, i partiti dichiaratamente neofascisti e neonazisti. Il problema non è solo che in Toscana ci sarà la festa nazionale di Casa Pound, ma il problema è che Casa Pound purtroppo ancora oggi ha cittadinanza nel nostro paese, nonostante gli esponenti di questo movimento siano quotidianamente impegnati nel seminare odio, lo abbiamo visto purtroppo anche da fatti di cronaca recenti. Ecco, questo è un clima che non appartiene al DNA della nostra regione, della Toscana, non appartiene all'intero nostro paese. Io rinnovo anche da qui, a maggior ragione, l'appello affinché appunto le organizzazioni, i partiti neofascisti e neonazisti vengano sciolti. Lo dico riferendomi e chiedendolo a questo governo e anche, diciamo così, facendo una autocritica, perché in altre stagioni, magari quando noi eravamo al governo, avremmo dovuto forse sottovalutare meno questo clima e anche renderci conto che il nostro è un paese che purtroppo fino in fondo non ha saputo fare, a differenza anche di altri, i conti con la propria storia.
Queste sono le voci del presidente della regione Eugenio Giani e dell'assessore Alessandra Nardini. Luciano Calì è il presidente del comitato provinciale Norma Parenti dell'Ampia Grosseto. Parole importanti, Luciano, da parte delle istituzioni ai massimi livelli.
Parole importanti e contestualizzate davvero bene. Hanno ragione entrambi, sia il presidente della regione Giani rispetto naturalmente al qualificare per quello che si riconoscono, cioè una realtà, un'organizzazione fascista che non può avere, come dice Giani, certamente ospitalità in una provincia, quella di Grosseto, tra l'altro, che ha vissuto tantissime, lo ricordavo prima, stragi, soprattutto perpetrate ai danni di civili da parte degli occupanti nazifascisti. È davvero incredibile da questo punto di vista che ancora quest'anno siamo costretti a dover parlare di questo fenomeno, nonostante sia stato segnalato nel corso degli anni anche agli organismi preposti per la sicurezza pubblica e l'ordine. Non è naturalmente possibile dire che si tratta, come è stato detto, di una festa privata e quindi possono fare quello che vogliono. Non è così. Quando si compiono degli atti che sono considerati contro legge, tra l'altro c'è la legge Scelba, la legge Mancino, c'è la 12ª disposizione finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Loro sono un partito politico, si dichiarano fascisti. È un collegamento che anche risulta molto semplice da fare. E gli strumenti, come diceva anche l'assessore Nardini, che ringraziamo naturalmente per la sua vicinanza e per la sua presenza anche nella giornata di domani, e insieme naturalmente a quella anche di altri assessori che hanno confermato la loro presenza a Grosseto, assessori della giunta regionale, come la Spinelli, come Marras e tanti altri, tra cui tanti consiglieri regionali che saranno presenti qui a Grosseto, insieme anche a deputati, senatori della Repubblica, sindaci, hanno metà già dei sindaci della provincia di Grosseto, ha dato supporto, come diceva Alessandra Nardini, a quello che è naturalmente la raccolta firme per lo scioglimento di Casa Pound e anche per naturalmente lo scioglimento di tutte quelle organizzazioni che si dichiarano in linea con il fascismo, che sia storico o attualizzato. Questo è possibile farlo in presenza domani, naturalmente firmare l'appello che ha già superato le 7.000 firme e tra l'altro da questo punto di vista sarà possibile farlo, continuare a farlo anche online attraverso i canali istituzionali dell'AMPI come il sito www.ampigrosseto.it e il portale naturalmente dell'AMPI nazionale. È importante sollecitare le istituzioni locali, ma soprattutto quelle nazionali, perché gli strumenti di legge ci sono in vigore, sono stati già utilizzati nel passato ed è giusto e opportuno che certe cose non avvengano mai più fascismo.
Un'ultima battuta, Luciano Calì, Casa Pound ha annunciato querele a chi mette in relazione le minacce che avete ricevuto al loro nome. D'altronde non lo ha fatto nessuno, semplicemente sono stati messi in fila dei fatti, ma nessuno ha accusato direttamente Casa Pound di aver inviato quelle minacce, mi sembra di capire.
Ha detto benissimo, è un collegamento che sta soltanto nella testa di Casa Pound e quindi sarebbero naturalmente questi collegamenti che fanno da soli da spiegare e anziché imputare responsabilità, come hanno fatto tra l'altro in maniera sgradevole all'AMPI, minacciando querela. Ecco, Casa Pound anche da questo punto di vista non si smentisce, a parte le aggressioni che sono accadute in tutta Italia, dal Piemonte al Lazio, alla Puglia ed altre regioni italiane, dove sono accaduti eventi nei confronti di giovani, di giornalisti, anche di deputati europei. Questo è squadrismo, non ha un altro termine per essere definito. A fronte di questi eventi, Casa Pound dice che non minaccia, ma minaccia poi querela all'Ampi, che semplicemente, a domanda precisa di un giornalista, risponde che sì, è vero, sono arrivate segnalazioni di carattere anonimo rispetto ad atteggiamenti e rispetto a presenze di neofascisti e neonazisti in provincia di Grosseto. Sono fatti che naturalmente vanno scandagliati, approfonditi da parte delle forze dell'ordine e in modo particolare anche della magistratura. Sono elementi in più che da questo punto di vista vanno a connotare in maniera più definita quello che è la matrice fascista di organizzazioni come Casa Pound.
Luciano Calì, grazie davvero per essere stato con noi, il presidente dell'Ampi di Grosseto. Buona giornata.
Grazie a lei e tutti quanti ci diamo appuntamento domani, venerdì 6 settembre a Grosseto, al Parco Ombrone di Via Leoncavallo, per un grande evento a partire dalle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte, per stare insieme, per fare antifascismo, per essere comunità. Agitiamoci.
Grazie. Pochi secondi alle 8:30, restate con noi, ci sentiamo dopo il giornale radio di Popolare Network.
Controradio, Newsline, estate.
Le 8:42, parliamo adesso e da Grosseto ci spostiamo a Lucca, al Toscana Parade 2024, che si terrà appunto a Lucca, la parata il 7 di settembre. Il tema di quest'anno sarà Indomite e Fiere, un'espressione della lotta per la piena cittadinanza. Ne parliamo con Monia Marcacci, che è la portavoce del Comitato Toscano Pride, Toscana Pride 2024. Monia, buongiorno, bentrovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Prima di tutto, questo Pride avrà una grandissima testimonial, che sono le persone normali e non il grosso nome. Questa mi sembra una cosa bella e importante.
Esatto, questo è proprio una volontà politica, diciamo così, una scelta anche un po' rigida, se vogliamo, di non avere un padrino, una madrina, un nome di richiamo dello spettacolo, di solito usa così, ma di mettere invece al centro il manifesto politico e le rivendicazioni, e chi ovviamente dà voce a queste rivendicazioni.
Un Toscana Pride molto politico quest'anno, mi verrebbe da dire.
Dici giusto, è stato un Toscana Pride fortemente voluto in un territorio non proprio accogliente, diciamo la verità, per quelle che sono le istanze che porta il Pride, fortemente quindi voluto nonostante le difficoltà organizzative, e speriamo ovviamente in una forte risposta. Già delle attestazioni in questo senso le abbiamo avute, delle attestazioni di stima e diciamo così e di volontà di collaborare da parte della cittadinanza, delle associazioni locali, però come sapete bene dai giornali c'è stato anche chi invece si è premunito di affiggere volantini e di far sapere, diciamo, in giro che non siamo i benvenuti, le benvenute. Ecco, noi vogliamo portare invece con una rabbia gioiosa, assolutamente pacifica, che ci caratterizza, le istanze e le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, ma direi di tutta la società civile, perché quando parliamo di matrimonio egualitario, quando parliamo di una legge contro i crimini d'odio, l'omobilesbo-transfobia, quando parliamo di educazione e formazione in ambito di affettività, sessualità, io credo che siano cose che assolutamente riguardano tutti e tutte, indipendentemente da dove si collocano, no? Al di dentro o al di fuori della comunità LGBTQIA+. Quindi portiamo istanze di civiltà per un passo avanti nella nostra regione, che sicuramente, diciamo, è all'avanguardia rispetto al resto d'Italia, forse lo possiamo dire, ma all'interno di un paese che è scivolato al 36° posto in Europa per quanto riguarda la garanzia dei diritti per i propri cittadini e le proprie cittadine. I dati ci dicono questi. Siamo rimasti in compagnia di Turchia, Ungheria e paesi, insomma, dell'Europa occidentale, ci hanno ampiamente superato da anni, ed è ora che l'Italia torni in linea, diciamo così, invece con la parte più evoluta e più avanzata, più civile dell'Europa moderna.
Paesi non proprio campioni di diritti, quelli che abbiamo citato. Il primo Pride, se non sbaglio, si tenne a New York nel 70 dopo i moti di Stonewall. Sono passati 53 anni le cose sono molto cresciute da allora.
Esatto, il Pride trae origine proprio dai moti di Stonewall, quindi nasce come un movimento di protesta. Stupisce che dopo oltre 50 anni ci sia ancora molto bisogno di Pride. Si è sicuramente voluto come tipo di manifestazione, non si chiama più, partiamo dalle banalità ma significative, non si chiama più da anni Gay Pride, proprio perché non riguarda più soltanto i diritti della comunità LGBTQIA+, e ha visto in questo senso la partecipazione, la collaborazione, noi diciamo l'intersezionalità delle lotte, delle tematiche portate in piazza con molte altre persone, associazioni, organizzazioni che non sono squisitamente LGBTQIA+, ma che si collocano, diciamo, in un'area più civile, più avanzata, più evoluta sicuramente di quella in cui si colloca, ahimè, il legislatore italiano. Quindi assolutamente da Stonewall ad oggi una grande evoluzione, però anche, e questa è la nota di rammarico, il bisogno di portare in piazza la richiesta di diritti, quando questo non dovrebbe avvenire, uguali, pari diritti per tutti i cittadini e le cittadine dovrebbero essere garantiti a livello costituzionale, ma così non è nel nostro paese.
Così, su questo ci torniamo tra un secondo, però prima appunto citava le classi dirigenti, la politica, le istituzioni. È un problema culturale che riguarda tutta l'Italia, una parte significativa naturalmente dell'Italia, o è un problema politico che riguarda le nostre classi dirigenti? Cioè, da una parte noi per esempio a Firenze abbiamo delle persone che dello stesso sesso, che hanno anche dei figli e che nel condominio non hanno nessun tipo di problema, la cosa viene considerata del tutto normale qual è, mentre invece appunto abbiamo problemi a livello politico. Oppure c'è un problema culturale nel nostro paese, o tutte e due?
Allora, io le posso dire che il discorso del problema culturale, ma anche se vogliamo dell'influenza della Chiesa Cattolica, quindi una questione squisitamente culturale, oggigiorno nel 2024 non lo è più. Proprio per l'episodio che mi hai citato e che anche io confermo, anch'io con la mia compagna abbiamo 3 figli, viviamo a Firenze e non abbiamo nella nostra storia familiare subito particolari o mai episodi di discriminazione eccetera da parte della gente comune, la persona della strada, ma dirò di più, la persona che si trova dietro allo sportello dell'ente o dell'amministrazione, quindi la gente è molto più avanti del legislatore. Non è più un problema culturale in Italia, in questo momento è un problema politico. D'altra parte, l'attacco a quelli che sono i diritti civili e costituzionali l'abbiamo visto anche in ambiti al di fuori di quelli che sono squisitamente LGBTQIA+. L'abbiamo visto ad esempio nell'apertura dei consultori a gruppi antiabortisti, l'attacco alla legge 194, all'autodeterminazione delle donne, eccetera. Quindi è un problema, io lo definirei politico e non più culturale. Culturalmente l'Italia è assolutamente allineata con quella che sono i paesi dell'Europa civile e quindi è arrivato veramente il momento di fare un passo avanti in questo senso. Qui naturalmente bisogna trovare un supporto politico, istituzionale e legislativo che in questo momento non c'è.
Questa è una riflessione che comunque ci dà grande speranza. 3 figli sono tanti comunque, Monia. Detto questo, non è uno scherzo, ma a parte le battute, manca tanto, manca un matrimonio paritario, manca appunto la questione delle adozioni, manca tanto dal punto di vista legislativo.
Assolutamente, questo fa la differenza nelle nostre vite, significa non essere riconosciuti entrambi il padre o le madri, entrambi i genitori dei figli nonostante siano nati all'interno di un progetto genitoriale, significa non avere i documenti coi nomi di entrambi i genitori, avere bisogno di deleghe, cioè la vita quotidiana è ahimè difficilissima, ma d'altra parte non è che possiamo aspettare a vivere la nostra vita che l'Italia si illumini, diciamo così, di una luce nuova. La vita delle persone va avanti e qui voglio testimoniare ancora una volta, le persone comuni, magari giustamente meno informate, si stupiscono grandemente che questi diritti come quello all'adozione, ma ne potrei citare 1000, non siano già garantiti. L'uomo della strada si stupisce, questo la dice lunga, diciamo così, sul livello di preparazione, se vogliamo, culturale delle persone. Sì, ci possono essere delle sacche di resistenza un pochino più arretrate, alcuni territori, non lo metto in dubbio, però assolutamente è ora che l'Italia faccia un passo avanti.
Non perdete il Toscana Pride 2024 a Lucca il 7 di settembre. La portavoce del comitato Toscana Pride 2024, Monia Marcacci. Grazie Monia, davvero buona giornata.
Grazie a voi, vi aspettiamo tutti e tutte in piazza.
Stop!
8.53, venerdì alla festa dell'unità del Galluzzo, siamo naturalmente a Firenze, da un'idea dell'ex sindaco di Firenze ed eurodeputato Dario Nardella, una maratona di idee per il futuro del PD, un modo anche per superare le divisioni interne ma anche le logiche del congresso. La consigliera regionale del PD Cristina Giachi, buongiorno, bentrovata e grazie a lei.
Buongiorno, bentrovati a voi e agli ascoltatori.
Sarà un susseguirsi, come dire, di amministratori, di persone, di cittadini, alla modalità dei TEDx, dei TED Talk, per intenderci, se ho capito bene.
Sì, qualcosa del genere, più che altro vuole essere uno spazio, l'avvio di uno spazio di riflessione per dare corpo a quello che abbiamo visto operare nelle dinamiche elettorali a Firenze. Nelle ultime elezioni abbiamo visto come un PD plurale che si presenta raccogliendo le istanze degli elettori di centrosinistra, superando gli steccati correntisti, sia vincente. È stato così per le europee, è stato così per le elezioni locali amministrative, quindi perché non provare a insistere e capire, scandagliare i motivi, le istanze di quanti simpatizzano per il centro-sinistra o lavorano nell'ambito del centro-sinistra, proprio in questa prospettiva, no? di portare il PD oltre un risultato legato a una impostazione ideologicamente più rigida. In poche parole, per arrivare al 30%, secondo noi è necessario fare questo passaggio e superare anche vecchi stili di rapporti all'interno del PD, dando spazio appunto alla pluralità delle istanze che i nostri elettori ci mostrano riconoscere e la società complessa nella quale viviamo indubbiamente presenta, ecco.
A Valle, ci sembra di dover servito, adeguare. Sì, non c'è dubbio, è servita anche questa estate legata anche ai temi referendari, ad esempio mi riferisco all'autonomia differenziata, al reddito minimo, eccetera eccetera, cioè questo incontrare le persone ha avuto un impatto sull'andamento della discussione all'interno del partito.
È così, e devo dire che la segretaria Schlein, con il lancio dell'estate militante e dei grandi temi sui quali coagulare e raccogliere l'interesse dei cittadini, mostra di andare in questa direzione. Quindi un'apertura in appoggio a questo modo di lavorare e alla direzione indicata dalla segretaria Schlein può essere la via per portare appunto il PD oltre i suoi soliti numeri e puntare più in alto. Ecco, noi crediamo che proprio la via tracciata dalla segretaria, la militanza proposta su grandi temi che uniscono gli appartenenti al centro-sinistra anziché chirurgicamente sezionarli in micro aree di posizionamento più o meno riflesse nella sostanza delle politiche proposte. Voglio dire, a volte si arriva a delle divisioni che sono poi solo di assestamento e di posizionamento reciproco, non certo che non riflettono certo posizioni su temi o proposte politiche. Noi crediamo, e con la segretaria, che il PD abbia grandi temi di cui occuparsi, e l'ha dimostrato appunto la battaglia sul salario minimo, la battaglia sull'autonomia differenziata, lo Ius Scholae, per dire qualcosa che deve ancora avvenire. Ci sono temi che necessitano di una grande forza di propulsione da parte degli elettori del centro-sinistra. Noi crediamo che sia opportuno ragionare, riflettere anche con la società civile e con chi ha voglia, proprio su quali sono questi temi che possano dare anima e corpo a un centro-sinistra nuovo che parte da questa esperienza del PD di Elly Schlein, del PD plurale di Elly Schlein, che ha avuto successo alle elezioni.
Noi siamo, purtroppo ci perdonerà, ancora maledettamente novecenteschi, e comunque l'idea dei congressi di partito ci sembrano opportune, non so lei che ne pensa.
opportune, non ho sentito la parola,
in questo senso, cioè siamo ancora legati, no, perché la frase così si superano anche le logiche del congresso eccetera eccetera, a chi è più novecentesco questa cosa può spaventare un po',
suona certo. No, il tema non è di superare l'idea che vi debbano essere posizionamenti sulle idee anche che si alternano all'interno di un partito. Il tema è, in questo frangente, comprendere che cosa può portare il PD a tornare competitivo, ad essere partito di governo. Questa è la riflessione di fondo, non parte dall'interno, parte dall'esterno, per questo la raccolta di idee. Se noi continuiamo a guardarci l'ombelico e a ragionare al nostro interno o tutt'al più su possibili alleanze, secondo me non usciamo da quelle dalle logiche novecentesche a cui tu alludevi. Invece è solo aprendosi alla riflessione sui temi che si può superare tutto questo e anche collocare il PD laddove può tornare ad essere attrattivo per una maggioranza di elettorato che lo porti di nuovo a governare. Altrimenti facciamo appunto una battaglia di posizionamento ideologico, siamo noi, quelli proprio come noi, tra di noi, e ce la vediamo e ce la cantiamo, ma non abbiamo chance di operare per il bene.
Non funziona.
Di tutti, no? E non funziona, l'abbiamo già visto. Quindi ecco, l'idea è quella di non farlo in un'ottica di opposizione, non so come dire. Ecco, qui nasce dall'idea di sviluppare questa idea della pluralità che si è dimostrata vincente nelle urne, non nei nostri tavoli o tra di noi nelle nostre riunioni.
Infatti,
è proprio da lì che bisogna partire.
Oltre all'estate che abbiamo alle spalle, anche la tornata elettorale che abbiamo alle spalle è importante, come sono importanti quelle che abbiamo di fronte. In Italia si vota spesso, diciamo così,
certo, ora abbiamo tre turni di elezioni regionali importanti, proprio anche in questa prospettiva avremo le regionali toscane nel 2025, insomma abbiamo tante banchi di prova, no? Perché non tentare di ereditare l'esperienza della primavera, delle elezioni scorse, delle riflessioni di questi mesi, delle battaglie fatte, e portare l'asticella un po' più avanti in vista delle prossime competizioni elettorali. Ecco, ci è sembrato che questo di riflettere tutti insieme, chiamando chi vuole a partecipare, potesse essere un modo per cominciare a incamminarsi in questa direzione.
Cristina Giacchi, grazie. L'appuntamento per la maratona di idee per il futuro del PD è venerdì, domani alle 21, alla festa dell'unità del Galluzzo a Firenze. Grazie davvero a lei, buona giornata, buon lavoro.
Buon lavoro a voi, arrivederci.
Le 9:03, restate con noi. Mirko Roppolo questa mattina, l'informazione regionale torna intorno alle 12:45, Giustina c'è pomeriggio, poi la newsline torna alle 18:35, buon ascolto sulle nostre frequenze.